Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Avvenne che un sabato Gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei per pranzare, ed essi stavano ad osservarlo. Diceva agli invitati una parabola, notando come sceglievano i primi posti. Quando sei invitato a nozze da qualcuno, non metterti al primo posto, perché non ci sia un altro invitato più degno di te, e colui che ha invitato te e lui venga a dirti: cedigli il posto. Allora dovrai con vergogna occupare l'ultimo posto. Invece, quando sei invitato, va a metterti all'ultimo posto, perché quando viene colui che ti ha invitato ti dica: amico, vieni più avanti. Allora ne avrai onore davanti a tutti i commensali, perché chiunque si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato. Disse poi a colui che l'aveva invitato: quando offri un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, né i ricchi vicini, perché a loro volta non ti inviti nonch'essi e tu abbia il contraccambio. Al contrario, quando offri un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi, e sarai beato, perché non hanno da ricambiarti. Riceverai infatti la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti. È parola del Signore. Penso che mi comprendiate se vi dico che preparare l'omelia di stamattina mi ha portato costantemente a riferirmi a questo avvenimento che tutti abbiamo vissuto, o per la presenza di qualche nostro conoscente o dalla televisione, che ha coinvolto migliaia di persone con centinaia di morti. Il terremoto è questa realtà che capita di tanto in tanto, che non è controllabile dall'uomo, e questo ci crea un senso di insicurezza. Io oso dire in questo momento che per noi può essere anche un regalo essere portati a riflettere sul senso del vivere e del morire. Vedete, nell'arco dell'anno sono molti di più quelli che muoiono in incidenti d'auto, non parliamo poi di quelli degli ospedali, però ci colpisce questo fatto che avvenga improvvisamente per molte persone tutte insieme. E qui io vorrei che la prima riflessione fosse proprio rivolta a qual è il ruolo di Dio nelle vicende umane. Se noi abbiamo quella vecchia idea di Dio che muove i fili di tutte le cose umane, cioè lui è il macchinista, il burattinaio, allora è colpevole e buttiamolo fuori dalla nostra vita. Dio ci ha chiamato all'esistenza, ma non ha dato una garanzia di tipo materiale. Guardate suo figlio, muore a 33 anni sulla croce. Guardate Giovanni Battista, il più grande uomo, ha detto Gesù, che sia mai nato, con la testa tagliata per il capriccio di una donna. E avanti, pensate a tutti i martiri della Chiesa. Chi ci ha venduto un'idea di Dio come un assicuratore, per cui lo prego e le mie cose vanno bene, ci ha imbrogliato. Dio non garantisce la materialità della nostra vita. Dio garantisce la vita, quella vita che non termina con la morte, ma raggiunge proprio nella morte il suo vertice. E voi qui capite subito che ci dividiamo in due, chi ci crede e chi non ci crede. La fede non è dire preghiere, non è venire a messa. La fede è sapere che questa nostra esistenza è nelle mani di Dio e attraverso tante vicende più o meno dolorose, più o meno brutte o belle, Lui la conserva questa vita per una vita che durerà per sempre. Vi dicevo, ci dividiamo in due, ma non perché voglio escludere qualcuno, al contrario, vorrei che ci riflettessimo e vivessimo in modo tale che quelli che credono in un Dio che salva la nostra esistenza riescano a tendere la mano a tutti gli altri, perché tutti arrivino a credere in Dio. Allora, la parola di Dio di oggi è illuminante. San Luca ci ha presentato un quadretto, ha messo Gesù a tavola in una festa e da rompiscatole prima critica gli invitati, poi critica il padrone di casa. No, non può essere. San Luca non sta parlando di un fatto. San Luca scrive per una comunità come la nostra, sono passati dalla vita di Gesù, penso, 20, 30, 40 anni, non siamo sicuri di quanti anni dopo è stata scritta questa pagina, ma in quel momento, nelle comunità cristiane che già sorgevano, ci sono già gli arrivismi, la voglia di primeggiare, la voglia di essere il primo, se mi inviti a tavola per piacere mettimi al posto d'onore. Chi conta di più qui in questa chiesa stamattina? Capite le domande di allora e di oggi? E allora Gesù non sta parlando né agli invitati né al padrone di casa, sta parlando a noi. E dice, guardate, vorrei che applicassimo questa parabola almeno a tre livelli. Primo la famiglia, dove ci si vuol bene davvero, spero, marito e moglie, genitori e figli, giovani e vecchi. Ma poi applichiamola anche proprio alla comunità parrocchiale, ai gruppi parrocchiali, applichiamola alla vita sociale che tutti viviamo. E Gesù dice, ma perché vuoi primeggiare? Perché tu marito vuoi schiacciare tua moglie o tu donna, moglie, vuoi sempre dire l'ultima parola e vincere tu? Capite che allora la cosa comincia a diventare più concreta, più realista. Non sta parlando di cose astratte, sta dicendo... Qual è la logica da vivere nelle relazioni interpersonali? Guardate, quando andiamo nel campo della politica è terribile. Se guardate anche solo quello che sta avvenendo oggi nella città di Aleppo, vorrebbero chiedere 48 ore di pausa per poter portare da mangiare e da bere le medicine ai civili. No, primeggio io, no, sono più bravo io dico di sì, io dico di no, e litigano come bambini, peggio dei bambini. Non si capisce più chi combatte contro chi. La Turchia adesso bombarda anche i curdi che vanno contro l'ISIS. Allora, da che parte stiamo andando? È la logica del primeggiare, il più forte sono io. È la logica a volte dell'apparire, nelle famiglie è più facile questo, anche in parrocchia, apparire. Insomma, riconosci il mio ruolo, rispettami, fai capire che io sono più importante degli altri. Bene, davanti a queste cose Gesù fa una proposta precisa. Mettiti all'ultimo posto. All'ultimo posto? È un capovolgimento, mi sta chiedendo una logica diversa. Che io non devo affermarmi, non devo cercare né applausi, né lodi, né approvazioni. Ma cosa fa una mamma in una famiglia? Non è forse vero che si mette all'ultimo posto? Nel senso che se c'è un bisogno dei suoi bambini, la vedete questa mamma che non bada a se stessa e pensa solo al bene di queste sue creature? Vorrei citare questo fatto, almeno così come ce l'ha dato la televisione, due sorelline, Giulia di 8 anni e Giorgia di 6 anni, terremoto. E molto probabilmente Giulia, che ha 8 anni, si accorge, abbraccia sua sorellina, la copre con il suo corpo, muore e salva la vita della sua sorellina. Capite mettersi all'ultimo posto? Mi espongo io al rischio per salvare la tua vita. Allora qui capite molto bene che c'è un obiettivo, ma qual è l'obiettivo? Primeggiare? Essere il migliore? Avere tutti gli applausi? No, l'obiettivo è amare, amare di più degli altri, amare sempre. E per amare devi essere libero dalle tue ambizioni, dalla tua voglia di salvare te stesso con le cose materiali. Proviamo a fare davvero un serio esame di coscienza, ognuno di noi. Non è forse vero che ogni volta che ci siamo messi in una posizione semplice, umile, siamo riusciti a costruire rapporti interpersonali più facili? Quando abbiamo picchiato il pugno sul tavolo, io ho ragione, tu non mi ascolti mai, eccetera, abbiamo creato dissapori, difficoltà davvero a volte insormontabili, fino alla separazione dei coniugi o fino alla fuga da casa dei figli. Allora la proposta di Cristo è la proposta di amare più degli altri. Mettiti nella posizione che ti permette di amare di più. E qui ognuno di noi deve cercarla, questa posizione non è automatica. E a volte lo vediamo anche nel servizio così delle nostre comunità parrocchiali, persone che con molta semplicità, con umiltà, sono veramente a servizio di tutti gli altri con amore. Allora capite che qui ci vuole non solo la fede, ma anche la speranza. La parola speranza vuol proprio dire che a partire da questa visione di un Dio che mi vuol bene, che è mio Padre, che salverà la mia vita, io mi fido di Lui. Ecco, la speranza è lanciare il cuore al di là dell'ostacolo e dire: Signore, non ti vedo, la morte è un ostacolo veramente grande, ma io butto il mio cuore al di là e mi fido di Te. E allora investo le mie energie per amare di più e mi metto nella posizione che mi permette di amare di più. Poi c'è la seconda proposta di Gesù: guarda quelli che sono a tavola e vede che sono tutti gli amici degli amici, sono in fondo una crema rispetto alla società. E allora parte con molta decisione e dice: non invitare i tuoi amici, invita. E cita 4 categorie: i primi sono i poveri, e fino a qui tutti lo capiamo. Poi cita i zoppi, gli storpi e i ciechi. Pensate, queste 3 categorie non potevano neppure andare al tempio a pregare, perché li ritenevano, come dire, meno che persone, erano menomati, e quindi niente, nel tempio non si va, tantomeno in un invito a pranzo, tantomeno un invito a nozze. E Gesù dice: invita proprio quelli. Allora, qual è il criterio che Gesù anche questa volta ha capovolto la situazione? E il criterio è di dire: nelle tue relazioni umane cosa stai cercando? Che cosa realizzi quando tu stabilisci delle relazioni? E siamo da capo con lo stesso problema: vuoi garantirti, crearti uno zoccolo duro di persone che ti sostengono, o vuoi aprire il tuo cuore all'amore? Siamo da capo come prima: qual è il criterio delle nostre relazioni interpersonali? Io penso che anche qui meditare sulla famiglia ci aiuta molto, perché la famiglia è una scuola. Non è che il primo giorno che si sono sposati i due giovani sposi hanno già chiaro tutta questa strategia, la vanno imparando, di giorno in giorno. A questa messa delle 8 in genere ci sono persone che di esperienza di famiglia ne hanno veramente tanta, perché ci sono tanti anni, e abbiamo imparato che davvero che conta è riuscire a volerci bene ricominciando ogni giorno, ecco, a mettere da parte le nostre piccole o grandi violenze. È la prima lettura di stamattina. Sì, umile, sì, semplice, non pestare i pugni sul tavolo, non gridare, non importi. O la seconda lettura, che alimenta la nostra grande fede e speranza, perché noi ci siamo accostati veramente al mediatore della salvezza, che è Cristo, che ci ha dato lui l'esempio per primo. Le comunità parrocchiali dovrebbero avere questo come principio assolutamente indiscutibile. Qui, nel banchetto eucaristico della domenica, dovremmo preoccuparci di portare tutte le persone ferite dalla vita. Zoppi, ciechi, sordi e i poveri, leggeteli in questa logica di Papa Francesco, che continua a dire: andiamo verso le periferie della vita, andiamo in uscita, smettiamola di chiuderci nelle nostre chiese. Prendiamo sul serio che gli invitati al banchetto, Gesù ce lo dice con chiarezza, non sono i ben pensanti, ma sono quelli che hanno problemi a vivere la loro esistenza con amore. Tutti noi, penso. Io mi sento nel gruppo della periferia della storia per la fatica che faccio a cercare di vivere con amore. Penso che anche per voi è così, con le nostre fragilità, con i nostri peccati. Noi siamo a quel punto l'oggetto prediletto del Signore, che è venuto per i malati, non per i sani, per salvare i peccatori e non i giusti, per cercare la pecorella smarrita, non le altre 99. Cioè, ma vi riecheggia nel cuore tutte quelle bellissime pagine di Vangelo che però chiedono di diventare concretezza. Concretezza che a volte diventa davvero capacità di far sentire la mano, la carezza di Dio sulla vita delle persone. Domenica prossima viene dichiarata santa Madre Teresa di Calcutta. Non so se l'avete vista, almeno in fotografia, sì, piccola così, brutta, poche parole, rosario in mano. Ha cambiato la storia di un sacco di persone povere. Pensate che persino i grandi gli hanno dato il premio Nobel. È una cosa veramente che colpisce. Quando lei è morta, davanti alla sua bara c'erano inginocchiati a pregare i cristiani, i musulmani, i sikh, i buddisti, cioè gruppi che si combattono a morte tra di loro, riuniti in questa Pentecoste, l'amore, la semplicità. E lei diceva: io sono la matita di Dio, devo essere solo la matita, è lui che scrive. Vedete che siamo da capo, mettersi nella posizione di essere capaci di amare, di poter amare, di lasciare che il Signore realizzi la nostra vita e quelle delle persone attorno a noi nella disponibilità totale che noi diamo della nostra vita. A me piace ricordare qui a Bologna anche Padre Marella, e ho avuto la gioia di conoscerlo da giovane prete. Nella sua semplicità, aspettare la fine della proiezione del cinema, seduto al freddo fuori dalla sala cinema qui in via Indipendenza, con il cappello in mano, chiedendo un aiuto per i suoi poveri. Lo faremo santo, la strada è già cominciata. Un altro bolognese, Don Benzi, prima qui a Bologna, poi a Rimini, che si è interessato di fare le comunità Giovanni 23 per raccogliere i bambini che nessuno vuole raccogliere. Poi è andato a raccogliere anche le prostitute, liberandole dalla schiavitù in cui le tengono queste straniere da parte di questi organizzatori di quel servizio. Allora, vedete che non sto parlando di cose astratte, non sto parlando di preghiere o di riti, sto parlando del cuore che diventa disponibile davvero al Signore. E siccome io sento nel mio cuore l'egoismo, la cattiveria, ecco che siamo qui a celebrare l'Eucaristia, non perché siamo bravi, ma perché vogliamo che Lui ci trasformi. L'invito al banchetto è tre domeniche che il Vangelo ci parla di Gesù, che ci chiama a un banchetto. È proprio questo, ma non per fare festa soltanto anche quello, non per premiarci, al contrario, è perché vuole liberarci dal nostro egoismo. Lui che si fa pane per noi, Lui si è messo all'ultimo posto. L'ultimo posto è la croce. Ecco, da quella croce sgorga la vita. Allora, continuando l'Eucaristia, dobbiamo proprio chiedere al Signore: apri il nostro cuore alla Tua parola, aiutaci a mettere l'esempio del Tuo amore come l'ideale, il modello dei nostri comportamenti.